Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata del 2021 di Facciamo Dos Chiacchiere, il podcast che tratta del mondo MS-DOS, insomma Windows 95, 3.11, l'hardware collegato a quel periodo, e per questo nuovo anno voglio cambiare un po' il format, perché mi sono reso conto che in effetti parlare di roba magari un po' più tecnica potrebbe essere magari un po' noioso. Oltre al fatto che comunque anch'io sto un po' finendo gli argomenti. Quindi nella puntata di oggi cioè come prima puntata voglio iniziare un po' a parlare di giochi, soprattutto MS-DOS, ricollegandomi anche al mio canale YouTube, ma parlando non tanto dal punto di vista tecnico, o meglio, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di Illy da giovane che si approcciava per la prima volta a questi videogiochi. Quindi inauguriamo la prima puntata con il primo gioco che ho avuto in assoluto per MS-DOS, cioè Test Drive. Test Drive è una famosa serie di giochi di guida nata nel 1987 e poi portata avanti, credo, fino ai giorni nostri, perché io mi ricordo un Test Drive Unlimited 2 come ultimo gioco uscito, ma è una serie veramente, veramente molto longeva. Quindi partiamo col primo Test Drive 1. Appunto, insomma, pubblicato dalla cioè sviluppato da Distinctive Software e pubblicato da Accolade, e uscito nel 1987 per MS-DOS e per i principali home computer a 8 e 16 bit, cioè Commodore 64, Amiga e Atari ST. In Test Drive noi ci mettiamo al volante delle principali supercar dell'epoca, e si parla di signore supercar, perché c'è la Ferrari Testarossa, la Lamborghini Countach, una Corvette, la Porsche 911 Turbo e la Lotus Esprit Turbo, quindi macchine di un certo livello, che a differenza della maggior parte dei giochi di guida dell'epoca, arcade e non, solitamente non c'erano macchine sotto, fra virgolette, diciamo, licenze, erano tutte, a parte Outrun, però il resto erano tutte macchine abbastanza anonime. Qui invece, per la prima volta, abbiamo la possibilità di guidare automobili reali e per i limiti limiti del possibile di quegli anni, con anche prestazioni reali o comunque diversificate. Quindi, una volta che noi ci mettiamo al volante della nostra automobile preferita, dobbiamo fare un percorso classico dal punto A al punto B, evitando il traffico e evitando di essere fermati dalla polizia, che ovviamente, essendo una corsa clandestina, noi guideremo l'automobile alla massima velocità possibile, oltre a evitare il traffico, pena la perdita di una vita. In questo episodio, nel primo test drive, il percorso è un percorso prettamente montano, perché abbiamo al lato sinistro della strada un precipizio. Ovviamente non esiste guardrail, ci sono solo i palettini che vanno ogni tipo 100 metri, e invece sulla destra c'è il costone della montagna, quindi abbiamo due, cioè o ci schiantiamo sul costone o precipitiamo nel burrone oppure andiamo addosso a un'automobile. Questi sono i tre modi che abbiamo per perdere una vita. Io ho ricevuto test drive dunque, facevo l'apprendista e un ragazzo che lavorava nella ditta dove facevo l'apprendista aveva un personal computer. Ovviamente erano i primi scambi, no? di giochini, e mi ricordo che insomma, è arrivato un pomeriggio e mi fa: "Oh, guarda, sto gioco qua che è fighissimo. È tipo il presente fa i film La corsa più pazza d'America." Ecco, il gioco è praticamente quello. Ovviamente La corsa più pazza d'America, cioè Cannonball Run, è un film di qualche anno prima, 5-6 anni prima. Io l'avevo visto, insomma, un film divertentissimo, e quindi ho detto: "Beh, cavolo, vediamo sto gioco che è come La corsa più pazza d'America." Poi in realtà non è che fosse proprio uguale, però mi piaceva l'idea che fosse come il gioco del film. all'epoca ci si accontentava veramente, veramente di poco, perché io, un ragazzetto di, non so, avrò avuto 14-15 anni, mi portano questo gioco con grafica CGA, cioè quindi quattro colori classici. Anche se poi è esistita una versione EGA, io comunque l'ho giocato in CGA. Sonoro speaker, cioè una cosa che è veramente agghiacciante. E non c'era neanche il concetto di frame al secondo, di fotogrammi al secondo, cioè boh, quanto poteva andare? 15, 20, forse, non lo so, perché le automobili, il fondale era uno pseudissimo, ma neanche 3D, non era neanche un 3D, non era poligonale, ma sembrava tipo, non lo so, colore pieno messo lì. Le macchine erano formate da 4 sprite, quindi la vedevi lontanissima, dopo un po' ti s'ingrandiva e ti s'ingrandiva ancora. Ma un ragazzetto, un bambino appena più cresciuto di 14 anni, si trova a sto gioco dove posso guidare la Lamborghini con un touch. Posso, cioè, ci si accontentava di pochissimo, anche solo il fatto di avere le marce manuali con i tasti A e Z e col tasto G far vedere in basso a destra l'immagine del cambio manuale, già subito ti si. A me sembrava di essere in macchina. C'era il cruscotto con la lancetta del contagiri e del contachilometri. Se andavamo fuori giri, ovviamente si perdeva una vita. E la cosa più bella, che proprio da lì l'ho sempre usata, mi ricordo che questo qui c'era un computer con cui si programmavano le macchine a controllo numerico. Avevo inserito questo floppy da 5 e un quarto. 360 kB, quindi doppia densità, floppy da 5 e un quarto con la scritta test drive in penna su un'etichetta messa così, fa partire il gioco e mi fa: guarda, si parte così, acceleri al massimo e quando sei a 7000 giri metti la prima e la macchina sgomma. E io cioè, mi sono rimasto a bocca aperta per vedere proprio la partenza sgommando con una Porsche Turbo, cioè una cosa che potevo solo nei miei sogni più remoti pensare di poter farlo io, fare io una cosa del genere. E io quando giocavo a Test Drive 1, io non stavo neanche a guardare i 12 fotogrammi al secondo, i quattro colori, lo speaker che blu 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 blu, sembrava che stesse bolleggiando da qualche parte. No, io ero col braccio fuori dal finestrino. Che andavo su queste strade nere con la montagna viola, sorpassando le macchine, schivando i camion che venivano dalla corsia opposta, in un percorso che era semplicissimo perché non aveva nessun altro riferimento, non aveva niente, non c'era niente. Le macchine e poi in alto a sinistra il radar che indicava quando ci saremmo avvicinati a una pattuglia. E quando cominciavo a sentire il beep del radar, l'adrenalina saliva e io dovevo, da corridore fuori legge, diventavo ancora più fuori legge perché la concentrazione aumentava, io dovevo stare molto attento a non perdere una vita, a stare molto attento a non rallentare troppo, quindi facevo sorpassi proprio fuori di testa, per non farmi prendere dalla polizia. E il checkpoint era un cartello che vedevo a malapena con la scritta, che col simbolo del distributore di carburante, boh, un miglio forse, chi lo sa cosa c'era scritto in quel cartello che sfrecciava velocissimo. A un certo punto la macchina rallentava e mi diceva che ero arrivato al primo checkpoint. Per me erano lunghissimi quei checkpoint, però quello era. E io l'ho giocato tantissimo perché dava proprio anche l'introduzione. C'era questa automobile di profilo, si abbassava il finestrino, usciva l'autista con gli occhiali da sole, partiva sfrecciando e poi veniva giù la chiave con scritto test drive. E quello per me è stato proprio amore a prima vista. Primo gioco per MS-DOS e subito grande, grande colpo di fulmine. Qualche anno dopo, a scuola, ero Occhio e croce in quarta, credo, quarta, terza, quarta superiore. Mi trovo un altro mio amico con un floppy da 3,5, 1,44 alta densità. E mi fa: a te piacciono i giochi di guida? E io ormai ero completamente temprato dal primo test drive. Eh sì, certo che mi piacciono i giochi di guida. E mi allunga questo dischetto con su scritto Test Drive 2. Lì è stato anche di seconda emozione fortissima, il seguito di Test Drive 1. Nella mia mente già si aprivano scenari fantastici. E mi fa: tienilo e me lo riporti domani. E io vedevo l'ora di tornare a casa per provare il seguito del primo Test Drive. Test Drive 2, che è uscito nel 1989, è stato sviluppato per un numero molto superiore di piattaforme rispetto all'1. Probabilmente anche trascinato dalla scia del successo del gioco capostipite. Infatti, oltre all'MS-DOS, è uscito anche per Amiga, Commodore, MSX, Spectrum, Atari ST e addirittura per le due console 16-bit principali di quegli anni, Mega Drive e Super NES. Il gioco ovviamente andava a prendere la base di Test Drive 1 e ne aumentava di gran lunga le sue caratteristiche. Io parlo della versione adesso personal computer. Allora, io innanzitutto anche qui l'ho giocato in EGA, quindi 16 colori, quindi botta di vita incredibile. Il sonoro purtroppo sempre PC speaker, ma nell'89 posso anche capire che non abbiano investito in schede, che non abbiano investito risorse per supportare le schede sonore che costavano tantissimo ed erano ancora estremamente poco diffuse nell'utenza personal computer. La versione che mi aveva dato il mio compagno di scuola, però, una volta inserita nel mio 286 a 16 MHz, lo installo su hard disk, faccio partire l'eseguibile dual.exe e mi ritrovo una grafica a 16 colori. E lì mi si è proprio, pam, mi si è aperto il cervello, ho detto: mamma mia, 16 colori, deve essere realistico questa volta. Ho avuto una delusione però, perché guardo la presentazione, parte Test Drive 2 The Dual, e quando mi appare il menu principale posso scegliere solamente fra la Porsche 959 e una Ferrari F40. E come due macchine solo? Cioè, prima ce n'erano cinque, adesso solo queste due qui. Vado a vedere, c'è la modalità dual, che in pratica è un inseguimento, quindi oltre alla modalità, diciamo, campagna, ok, time attack, cioè quindi gara singola, c'è anche una modalità inseguimento con solo due automobili. Solo successivamente poi ho scoperto che esistevano anche delle espansioni che andavano ad aggiungere automobili e andavano ad aggiungere anche percorsi. C'erano le supercar, le muscle car e alcuni scenari, fra cui insomma quello europeo, mi sembra che di europeo ha gran poco, e qualcos'altro specifico sull'America. Quindi, un po' deluso, io scelgo la Ferrari F40, scelgo il duello e partiamo. Io apro e parte il gioco, mamma mia, 16 colori, sfruttati benissimo. Quando penso alla EGA, alla palette della EGA, il mio primo pensiero va a Test Drive 2, cioè quello per me è la EGA è Test Drive 2. Quindi parto con l'automobile, ovviamente si parte sempre con la sgommata, quindi acceleratore al massimo e poi parto e inserisco la prima, ma non avevo l'occhio, non avevo la mano, l'orecchio per capire quando dovevo inserire la prima. Quindi vado fuori giri e perdo una vita. Ma a differenza del primo test drive, dove In qualsiasi caso in cui noi perdessimo una vita, quello che appare a schermo è solo un parabrezza che si crepa. Andando fuori giri, vedo il fumo dallo specchietto retrovisore, come indicare proprio il motore che è scoppiato. Io subito ho detto: no, mamma mia, è verissimo! Guarda il fumo che esce dallo scarico perché ho bruciato il motore. Una cosa fantastica. Va bene, la prima vita è andata, non me ne importa assolutamente niente. Partiamo con la seconda. Questa volta faccio i calcoli giusti, sgrano la prima e via. La Porsche dietro di me vedo che perde terreno e io vado avanti in questa gara, in questa pista. Io mi perdo a guardare quello che c'era attorno, perché cominciano ad esserci gli alberi. Innanzitutto non sono più sulla montagna, ma sono su una strada completa, quindi ci sono gli alberi, le automobili sono colorate, comincio a riconoscere le automobili fatte un po' meglio, vedo il muso di una Mercedes, vedo un furgoncino che devo sorpassare, ci sono i sassi sulla strada e quando prendi un sasso la macchina rallenta un po', quindi devo anche schivare i sassi e corro in questo pezzo, in alto a destra ho quante miglia mancano e l'immancabile radar per la polizia. A un certo punto la Porsche non c'è più, vedo i lampeggianti della polizia dietro, ma riesco a sorpassarli. Faccio due sorpassi e non li vedo più. Arriva il cartello del distributore di benzina, che è il mio checkpoint. Vado e lo vedo arrivare stavolta. Stavolta vedo che sul lato destro si avvicina l'edificio col distributore di benzina, ma ci sono due righe per terra. Io non lo so, io vado dritto e brucio il distributore di benzina. Mi fermo solo qualche centinaio di metri dopo e il gioco mi dice che ho mancato il checkpoint. È il mio stupore nel capire che dovevo fermarmi in quello spazio delimitato dalle due righe bianche. Mi ha fatto proprio esclamare un: ma questo è fighissimo. Va bene, non c'è nessun problema. Lo so, rifaccio una partita. Esco e mi rendo conto che questo qui è un ricordo proprio che ho, cioè io ogni volta, anche adesso qualche volta le compro, ogni volta che ne mangio una il mio pensiero va a test drive 2. Perché? Perché io mi ricordo che il tempo che impiegavo a fare il primo pezzo, il primo segmento, era il tempo che impiegava la Speedy Pizza a scaldarsi nel tostapane. Io mettevo la Speedy Pizza nel tostapane, lanciavo test drive 2, facevo tutte le cose, quando mi fermavo al primo checkpoint so che la mia pizzetta era pronta. E quindi mi facevo il secondo tracciato, il secondo segmento, sgranocchiando quella pizza quadrata che non so come, con cosa la facciano, ma è buonissima. E per me quella pizza ha il gusto della Ega. Quindi tovagliolo con pizzetta sulla mano sinistra e la mano destra per accelerare. Parto e il secondo segmento già mi parte normale, ma poi arriva in montagna. La montagna di Test Drive 2 è fantastica perché ci sono le gallerie e un altro trick, un altro giochetto di gameplay è quello che c'è sì il burrone a destra, ma se io vado giù non mi si crepa il parabrezza come in Test Drive 1, ma proprio si vede la macchina, l'inquadratura che cade e si schianta al suolo. E lì è stata un'altra esplosione proprio di gioia nel vedere un gioco così realistico. E stiamo parlando di un gioco in 16 colori, scattosissimo col suono beeper. Il tempo passa e comincio a mettere via le mance, le mancette per Natale, poco, Santa Lucia magari un po' di più, compleanni e le classiche mance che diciamo i genitori, i parenti danno ai nipoti, ai figli, a seconda di chi è l'elargitore di suddetta mancia, in caso di occasioni particolari. Comincio a raggranellare le... quanto erano? 100, forse 129, 139 mila lire? Per prendermi la mia prima scheda audio, che era una Media Vision Thunderboard, una Sound Blaster compatibile, Sound Blaster 1, quindi una scheda 8 bit, molto semplice, però insomma il chip FM è una è una resa dell'audio digitalizzato comunque 22 kHz a 8 bit, che per l'epoca era comunque qualcosa di straordinario. Aggiorno quindi il mio 286 con questa fantastica scheda, giusto in tempo per l'arrivo, grazie all'immancabile compagno di scuola, di un altro floppy disk e con su scritto Test Drive 3. Test Drive 3 è uscito esclusivamente per MS-DOS, sempre pubblicato dall'Accolade e sviluppato da un team interno all'Accolade, quindi hanno fatto tutto in casa questa volta. 1990 e aumenta ancora di più quello che già avevano i primi due, perché innanzitutto passiamo direttamente alla grafica poligonale. Molto scarna per carità, però comunque poligonale, con qualche piccolo sprite comunque a bordo strada, soprattutto alberi, se non ricordo male, ma mi sembra che c'erano anche degli animali, tipo una gallina che attraversava la strada a un certo punto. E è quasi uno dei primi giochi di guida free roaming, perché mentre gli altri Test Drive 1 e 2 dobbiamo andare dal classico punto A al punto B, e noi siamo vincolati a stare in strada, con Test Drive 3 invece abbiamo una mappa completa, quindi abbiamo un vero ambiente tridimensionale e noi possiamo andare anche fuori strada, ignorando i messaggi che il gioco ci dice dopo un po' che siamo fuori strada, tipo premi F5 per ritornare in carreggiata, e noi possiamo esplorare completamente tutto l'ambiente di gioco. Quindi io arrivo a casa, installo il gioco sul mio 286, faccio partire il setup, perché c'era un setup, e scelgo la grafica VGA, quindi un 320x200 in 256 colori, e il sonoro Sound Blaster. Sonoro Sound Blaster, mamma mia. Faccio partire il gioco e dopo l'immancabile scritta Accolade con la E di Accolade finale che taglia tutta la parola a metà, mi appare una foto digitalizzata di un arco e una Lamborghini Diablo che si avvicina. E qui proprio un'emozione fortissima per il povero Willy, ragazzino che non aveva ancora visto una grafica così realistica. Anche durante il gioco, durante i menu, le varie pagine del menu, sono tutte foto digitalizzate. E credo di averle guardate veramente per un sacco di tempo, perché quella grafica così sgranata, con 256 colori, mi sembrava talmente realistica che non mi pareva vero che un computer che in modalità testo ci scrivevo roba in Basic, potesse avere le foto sullo schermo. Test Drive 2 parte con un solo percorso, che va dalla costa del Pacifico al Parco Nazionale dello Yosemite, e tre automobili, la Lamborghini Diablo, la Ferrari Mythos Pininfarina, che è un concept car, stata prodotta in due, tre esemplari, forse due esemplari, non mi ricordo bene, ma proprio veramente una concept car, e quindi già vedere lì una macchina che non esiste in commercio, noi possiamo guidarla. Super emozione. E la terza automobile è un altro concept car della Chevrolet, una Corvette CERV 3. Questa è blu, mentre invece la Diablo e la Mito sono rosse. Quindi io si sceglie la Lamborghini Diablo perché di sì, perché la Lamborghini Diablo per un ragazzo di 15 anni era la supercar per l'eccellenza. E parto con il gioco. Quindi c'è un poliziotto che mi ferma subito e mi chiede di girare la ruota, le famose ruote di protezione, e dirmi a quanti giri, a quanti cavalli ha una Porsche, e dopo che inserisco il codice corretto entro nell'abitacolo della mia automobile, completamente digitalizzato, quindi il realismo aumenta ancora. E questo gioco ha addirittura la radio di sfondo, se si usa la scheda sonora, si hanno anche qualche effetto sonoro, altrimenti se si usa solo i PC speaker si deve scegliere fra sonoro e musica. La musica in realtà sono tre brani che adesso come adesso forse è uno peggio dell'altro, ma all'epoca vedere proprio la radio, poterli cambiare col tasto M, cambiare la stazione, diceva il gioco, changing radio station, perché cambiavo la stazione radio, altro che GTA e le musiche e i 12 CD di colonna sonora, c'erano tre musichette MIDI bruttissime, però poter guidare con la radio in macchina era bellissimo. E parto, il mio 286 arranca tantissimo per muovere quella grafica poligonale, i suoi 12 MHz e una VGA a 8 bit sono troppo poco per gestire tal realismo di gioco. Solo successivamente, col passaggio al 486, poi mi sono reso conto dei problemi del motore grafico di Test Drive, cioè più il gioco è veloce, più la CPU è veloce, più il gioco va veloce, quindi può andare anche a 300 frame al secondo, rendendo di fatto ingiocabile il gioco stesso. Trick che dopo abbiamo visto solamente in Quake 3 Arena, che con più il computer era veloce, più si potevano fare delle cose assurde, ma questa è un'altra storia. Quindi il 286 fa fatica, allora abbasso un po' il dettaglio, ma mi dispiace abbassare il dettaglio perché non vedo più la sfumatura dello sfondo, il cielo che da blu passa ad azzurro, e io voglio vederlo invece, voglio vedere tutti i colori che quel computer può dare, quindi gioco un po' scattoso, ma gioco lo stesso. E partiamo. Il gioco comincia con un breve rettilineo e subito un bivio, non più che un bivio, noi siamo su una specie di autostrada, di superstrada, e c'è già un'uscita, ma io la ignoro, tanto vado dritto e poi vediamo. Sorpasso le poche automobili che ci sono, dall'altra parte vedo la macchina della polizia che cerca di mettersi di traverso per bloccarmi la strada, io la schivo, la polizia parte all'inseguimento di questa Lamborghini rossa, questa Diablo rossa che viaggia a velocità assurda, e io cerco di sfuggire, ma mi schianto sulla prima montagna poligonale e il gioco mi dice: bravo, hai già perso una vita. Riparto, non c'è problema, ne ho ancora tre, vado via, parto, e questa volta non mi ricordo come mai, ma per uscire, per schivare qualcosa, vado in una pozzanghera d'acqua, in un laghetto artificiale, e qui seconda botta proprio di grafica realistica per il 1990, vedere questo effetto di acqua, di texture, una specie di immagine che scorre sul parabrezza proprio per simulare il muso dell'automobile affondato nel laghetto, e proprio l'acqua che ci è caduta addosso e poi pian pianino scende dal parabrezza, e anche qui un effetto che mi aveva fatto gridare proprio al miracolo tecnico. Vuoi per la scarsa abilità mia in questo gioco 3D, vuoi perché il 286 veramente arrancava, perdo tutte le vite prima di arrivare al primo checkpoint. Va bene, ricomincio. Questa volta però esco dal primo svincolo. Il primo svincolo mi porta in una zona completamente diversa, una strada nuova, dove ci sono automobili che non ho visto, dove c'è un percorso che non ho visto. C'è un cavalcavia, c'è un piccolo canyon. Addirittura vado sulla costa, su un pezzo di costa dove c'è l'oceano, e c'è un faro. E c'è un faro con la luce che ruota, come proprio realistico al 100%. E questa strada mi sembra meno difficoltosa, quindi con molta calma mi avvio, e poi a un certo punto mi è venuta l'idea, ho detto: ma destra, sinistra, io quasi quasi mi faccio un volante, non avevo il joystick, però mi sono fatto un volante. Come l'ho fatto questo volante? Una roba che a pensarci adesso mi viene la pelle d'oca. Prendo qualche pezzo di Lego normale e Technic e mi faccio una sorta di cloche, ok? con due piroli, non lo so come chiamarli, con due accosi che girando a destra premeva il tasto di destra, girando a sinistra premeva il tasto a sinistra. E quindi mi trovo con questa specie di volante tipo supercar che aveva il volante fatto a cloche, non a manopola singola, ma fatto a C, a U praticamente. E mi trovo a guidare con questo sorta di volante analogico improvvisato costruito di Lego, una cosa che se avessi avuto la possibilità di fotografarlo l'avrei fatto, ma non avevo quello strumento. Comincio a guidare, mi sembra di guidare meglio. Poverino, questa è tutta soggezione. Cambiando radio, guardando, pulendo, facendo partire i tegge cristalli perché due moscerini si sono spiaccicati sul mio parabrezza, arrivo in un canyon con la nebbia. E io, avendo capito che il gioco è molto realistico, premo tutti i tasti e scopro che col tasto H attivo i fen di nebbia, che non servono a niente, perché tolgono quel dithering che simula la nebbia solo per una manciata di pixel davanti alla mia vista. Ma era come guidare una macchina vera, avevo anche perfino il volante di Lego. E arrivo, mi fermo al semaforo perché c'è un incrocio con un semaforo rosso, io rispetto il codice della strada, mi fermo al semaforo rosso, quando diventa verde, giro a destra, vedo una striscia bianca, memore da test drive 2, capisco che lì è il punto dove devo arrivare, arrivo alla striscia bianca e finisco il mio checkpoint. Parto col secondo segmento. Ma questa è un'altra storia. Per adesso, test drive 1, 2, 3, i primi tre che sono usciti per MS-DOS, perché già dopo i successivi richiedevano Windows, sono una trilogia, che poi in realtà è una enologia, perché è andato avanti tantissimo, ma questi primi tre per MS-DOS sono stati i miei primi giochi di guida simulativi, se vogliamo, perché erano veramente quella cosa che più si avvicinava alla simulazione. Ah, a proposito, non ho detto che nella prima sezione di Test Drive 3, poi andando avanti, giocandoci, rigiocandoci, a un certo punto ho cominciato a fare il cosiddetto free roaming. Sono andato in giro, ho trovato una fattoria, ho trovato perfino un treno. C'è un passaggio livello con un treno che passa e noi possiamo addirittura andare sulle rotaie e seguire il treno. In verità fa solo un percorso ovale, però è fantastico. Test Drive 3 è veramente veramente eccezionale, ma come detto forse neanche un minuto fa, questa è un'altra storia. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questa puntata di Facciamo Dos Chiacchiere, che probabilmente andranno avanti su questo tono, c'è cioè un tono molto Illy, che racconta le sue avventure, spiega i giochi e racconta le sue esperienze con i giochi. Quindi abbandono un po' la parte tecnica, magari adesso vediamo un po', insomma, potrei anche fare qualcosa in più di tecnico, però voglio proprio dare le mie sensazioni, come sono stati i miei primi video del canale YouTube, dove ripercorrevo sotto forma di piccoli video di gameplay su hardware reale tutta la mia carriera di videogiocatore per MS-DOS. Quindi io rinnovo i miei ringraziamenti e vi aspetto qui su Facciamo Dos Chiacchiere. Non so dove lo state ascoltando, se è su Spotify, su Google Podcast, Apple Podcast, ogni tanto Anchor.fm, che è la piattaforma che utilizzo, mi dice: guarda, te l'abbiamo condiviso anche su sito mai sentito, o su YouTube. Ricordo il mio canale YouTube che è Hilaric76. E basta, io vi do appuntamento al prossimo podcast o al prossimo video. Da Illy è tutto, ciao!